Corto Maltese è arrivato in Irlanda. Siamo nella storia, concerto in A minore per arpa e nitroglicerina. È sfuggito, si è trovato per caso in mezzo a uno scontro tra il rivoluzionario irlandese, ha già incontrato Banshee e gli ausiliari irlandesi al servizio degli inglesi. E quindi ha già incontrato anche il maggiore Sullivan, l'uomo più odiato dagli irlandesi, perché è al servizio ed è venduto, un traditore praticamente, venduto agli inglesi. Nel brano successivo che io vi propongo adesso, fa conoscenza degli altri rivoluzionari, incontra Hogan, che è il suo contatto. Hogan lo accompagna in una casa dove sono riuniti diversi rivoluzionari, diversi militanti dell'esercito rivoluzionario irlandese, per essere più esatti. E qui ritrova Banshee e gli spiegano alcune cose della situazione in Inghilterra, in Irlanda in quel momento. Vai Big Jim.
Paura.
Cosa sei venuta a cercare in Irlanda?
La leggendaria pentola d'oro.
E come la troverai?
La troverò il giorno in cui incontrerò una ragazza piangente sulla sponda del fiume Sinn Féin.
Sinn Féin, noi soli. Benvenuto in Irlanda, Corto Maltese. Sono Seamus Hogan. Abbiamo ricevuto il tuo messaggio 2 settimane fa.
Com'è morto, Pat?
È stato fucilato dagli ausiliari di O'Sullivan 2 mesi fa. Vieni, andiamocene. Pat era un vero capo. Era riuscito ad unire tutti i ribelli. E cadendo sotto il fuoco degli ausiliari è diventato un eroe. La sua morte ha trasformato la nostra rivolta in una rivoluzione.
E chi sono questi ausiliari?
Sono mercenari pagati dagli inglesi. Il loro capo è il maggiore O'Sullivan, un irlandese venduto alla corona.
Chi è il capo del Sinn Féin ora?
Sean Finucane, il fratello di Pat. Ci sta aspettando a casa sua.
Benvenuto, Corto.
Buongiorno, Sean.
Ragazzi, vi presento Corto Maltese, un amico di Pat Finucane e del Sinn Féin. Il carico d'armi lo dobbiamo a lui.
Sono felice di vederti tra di noi.
Come stai, Sean?
Male. Gli inglesi hanno Tim Brennan. Non sappiamo dove lo tengono prigioniero. Molto probabilmente lo giustizieranno. Faremo di tutto per salvarlo.
Come avete salvato Pat?
Non dare giudizi. Sono troppe le cose che ignori. Un giorno magari ne riparleremo, ma non oggi.
Chi è che sta cantando?
Banshee, la moglie di Pat Finucane.
Nero cinghiale. Oggi sono io.
Benvenuto in Irlanda, Corto Maltese. Deve scusarmi per ieri sera, non l'avevo riconosciuta. Stanotte Pat mi ha parlato molto di lei. Mi chiamo Banshee O'Dannan.
Non mi avevano detto che Pat si era sposato. Se posso fare qualcosa per te, sono a disposizione.
Voglio una sola cosa, vendicarlo.
Dunque, ricapitolando, abbiamo la situazione, la storia è molto lunga e articolata, io l'ho letta a suo tempo con particolare piacere per quello che non l'ho mai dimenticata, anche perché era l'epoca in cui l'Irlanda faceva parte della mitologia della mia generazione. L'Irlanda è l'ultima colonia dell'impero britannico, il Vietnam d'Europa, dove l'impero britannico, quello che era rimasto dell'impero britannico, rovesciava contro l'Irlanda tutti i metodi di oppressione e repressione che aveva la sua lunga esperienza di repressione che aveva accumulato nelle diverse colonie nel mondo, quindi gli inglesi è forse il paese che si intende di più di come si fa a reprimere le rivolte, e lo stava facendo in Inghilterra. E la solidarietà con gli irlandesi, come anche con i baschi e con tanti altri popoli in rivolta nel resto del mondo, faceva parte della mitologia della mia generazione, insieme anche ad altre, insieme a tante altre cose. E dunque, torniamo a noi. La storia è molto lunga, la situazione è che abbiamo il maggiore Sullivan, o Sullivan è l'uomo più odiato d'Inghilterra perché è il traditore. Poi abbiamo Pat Finucane, che invece è l'uomo più amato d'Irlanda, è l'eroe nazionale che è appena stato fucilato. Ma è qui Hugo Pratt, dopo averci fatto vedere che Corto Maltese, anche se non lo dice, anzi anche se lo nega, in realtà simpatizza sempre per una certa parte, però usciamo anche dagli stereotipi, non cade nell'errore di vedere tutti buoni da una parte e tutti cattivi dall'altra. E per scoprirlo saltiamo direttamente alla conclusione della storia, in cui il fratello di Pat Finucane, che è ancora vivo, rivela alcune cose a Corto Maltese che Corto Maltese in realtà aveva già cominciato a intuire. Arriviamo alla conclusione della storia, per arpa e nitroglicerina.
Come va, Sean?
E come vuoi che vada? Abbiamo perso Hogan e 11 bravi ragazzi. Grazie per quello che hai fatto, ma non servirà a compensare le nostre perdite.
Ho visto morire O'Sullivan. Mi piacerebbe capire.
È una storia molto triste. Triste e sordida.
Da quando sono qui ho trovato tutto triste e sordido.
L'unico traditore in questa storia è stato Pat Finucane, mio fratello. E sono stato io a scoprirlo.
Non riesco a crederci. Pat Finucane ha sempre lottato contro gli inglesi. Credeva nell'indipendenza.
Credeva anche di più nell'oro inglese, però. Grazie a lui, gli inglesi hanno fucilato i nostri capi storici. Ma per tutti i rivoluzionari era un eroe. Se si fosse venuto a sapere che era un traditore, il nostro movimento si sarebbe sciolto. Il popolo aveva già fatto troppi sacrifici. Non potevamo deluderlo. O'Sullivan si è incaricato di farlo arrestare e giustiziare a Dublino in assenza del colonnello. Da quel momento gli irlandesi odiarono O'Sullivan e il colonnello King ha cominciato a sospettare di lui. Uccidendo Pat, O'Sullivan si è condannato a morte. Era lui il vero eroe, ma nessuno lo verrà mai a sapere. Addio, Corto Maltese.
Chi altri conosce questa storia?
Il colonnello King, che tu hai ammazzato. Nessun altro. Nemmeno Banshee. Vai, la troverai sulla spiaggia.
Ascolta. È la stessa musica di quando Merlino venne con Morgana a cercare la spada incantata. È il vento che fa vibrare le ossa di quella carcassa di balena. Proprio perché voleva ritrovare quella musica, il re Finn di Fianna decise di costruire la prima arpa. La prima arpa d'Irlanda. L'Irlanda. Quante idiozie racconto. Hai deciso di partire?
Sì. Vuoi venire con me?
Mi chiamo Banshee. Ricordi? Ho portato sfortuna ai due uomini che amavo. Non posso rischiare di farlo anche con te. E poi l'Irlanda ha ancora bisogno di me e di tutti noi. Addio, Corto Maltese.
Thank you.
la storia che vi ho proposto, aiutandomi con questi film di animazione italo-francesi, era Concerto in O minore per arpa e nitroglicerina. Seguono poi nella produzione, nella saga, nella lunga vita di Corto Maltese che gira tutto il mondo, Sogno di un mattino di mezzo inverno, che è quello che abbiamo visto prima, Côte de Nuit e Rose di Piccardia, Burlesque No fra Zuidcoat e Bredun, Nel nome della misericordiosa e compassionevole, che è il luogo, in quel momento in cui Corto Maltese fa conoscenza di un altro personaggio fondamentale. Siamo tornati qui in Africa, il personaggio si chiama Kush, è un dancolo, fa parte della tribù degli Abiamer, è un, oggi con termine moderno lo chiameremo un fondamentalista in senso sia religioso che politico, infatti si hanno spesso dei battibecchi lui e Corto Maltese, che invece a quanto pare Corto Maltese prende tutto troppo alla leggera e ironicamente, però diventeranno grandi amici e impareranno a rispettarsi, e comunque rimane un personaggio fondamentale, Kush, ricordiamoci di questo nome. Poi abbiamo L'ultimo colpo, abbiamo Di altri Romei, altre Giuliette, che se faremo in tempo vedremo qualche brano. Poi abbiamo Leopardi, per leopardi si intende gli uomini leopardo africani, con cui Corto Maltese fa conoscenza, e Corte sconta dettarcana. Su questi invece ci soffermiamo. Corte sconta dettarcana, che vuol dire cortile nascosto del mistero, infatti il titolo francese Cour secrète des Arcanes, è un calde che si trova a Venezia e dove sono dove i, secondo come scrive Corto Maltese, i veneziani si rifugiano quando vogliono sfuggire per un po' di tempo alle autorità costituite o più in generale a questa realtà, quindi il luogo dei sogni. Infatti Corte sconta dettarcana, si comincia che Corto Maltese si trova a Venezia, c'è due inizi questa storia, comincia che si trova a Venezia, ha un dialogo con un altro personaggio, poi si scopre, lui si sveglia e stava sognando e non è più a Venezia ma è a Hong Kong, e lì comincia la storia, quindi è stata una falsa partenza, si trova a Hong Kong e siamo sempre, la guerra, prima guerra mondiale è finita ed è cominciata invece la guerra civile russa, che durerà dal 1917, esattamente alla fine della guerra, della prima guerra mondiale e della rivoluzione russa, fino al 1920. Tra le, sui libri di storia vediamo, ci dicono, tra le armate bianche, che erano quelli che volevano restaurare lo zarismo, e le armate rosse, l'armata rossa, che erano invece erano i bolscevichi. In realtà la realtà era molto più complessa, era una guerra un po' di tutti contro tutti, infatti è Guprat lo sa e ce lo fa vedere. Ci troviamo in mezzo a cecoslovacchi, americani, giapponesi, cosacchi, mongoli, buriati, società segrete cinesi, una in particolare, una società segreta cinese femminile che si chiama Lanterne Rosse, e Corto Maltese che qui di nuovo insieme a Rasputin, che non è il Rasputin della corte zarista, e il suo socio, dovranno destreggiarsi tra queste tra tutte queste forze di tutti contro tutti. Allora cominciamo con Corte sconta dettarcana. Nel brano noi andiamo un po' avanti, Corto Maltese è il suo primo incontro con le Lanterne Rosse, si trova in questa casa a Hong Kong, bisogna precisare che a quanto pare Corto Maltese sta cercando una donna di cui non viene mai detto il nome, e c'è un segreto irrisolto, c'è un rapporto irrisolto tra lui e questa donna, sta cercando di trovarla ma non la trova e non la troverà mai. In questa casa qualcuno attenta alla sua vita, gli lancia il coltello, lui crede che sia Rasputin ma non è Rasputin, è qualcun altro, a salvargli la vita intervengono queste Lanterne Rosse, queste donne cinesi, vediamo questo incontro, tra il primo incontro scontro tra Corto Maltese e le Lanterne Rosse. Vai.
Le Lanterne Rosse ti salutano, Corto Maltese. Le Lanterne Rosse hanno un affare importante da proporti. Sei disposto ad ascoltarci?
Visto che mi avete salvato la vita.
Hai mai udito parlare del treno dell'ammiraglio Kolchak in Siberia? Quel treno è il treno dell'oro, l'oro dello zar. L'anno scorso, dopo l'esecuzione di Nicola II, l'ammiraglio Kolchak si è impadronito del tesoro imperiale in nome del governo controrivoluzionario. Trasporta l'oro in un treno blindato. Fino a tutt'oggi nessuno è mai riuscito a intercettarlo. L'oro imperiale interessa i signori della guerra, i banditi manciuriani, gli alleati in Siberia e le società segrete.
Anche la vostra.
Siamo in grado di reclutare gli uomini e di finanziare l'impresa. Ci manca solo qualcuno capace di dirigere la spedizione. Abbiamo pensato a te, Corto Maltese. Lo sapevi che lei è qui a Hong Kong?
Lei chi?
Oh sì che hai capito. Lei è qui, ma non sappiamo dove. Ma se vuoi te la possiamo cercare.
Le senti queste lanterne dei miei stivali? Ci potrebbero essere utili per prendere l'oro. Ti accetto come mio socio.
Smettila di delirare. Se accettiamo, Russ, avremo contro tutti e tutto quello che si trova a oriente di Mosca. Ma... sei capace di trovare una giunca?
Questo è il corto che conosco io. Corto, amico mio, la giunca è già bella e pronta, ci aspetta.
Qui ci sono le istruzioni per le lanterne rosse di Shanghai che ti aiuteranno ad arrivare ad Harbin in Manciuria. E qui ci sono 1000 sterline oro per le prime spese.
Prenderò solo le istruzioni. Se l'impresa dovesse riuscire, ci divideremo a metà le spese e i guadagni. Io sono un vostro socio, non un vostro impiegato, è chiaro?
Se preferisci così. Ma dimmi, non eri tu che dicevi tra due soci uno è di troppo?
Io ho detto che i soci mi piacciono in numero dispari. Uno è troppo poco e 3 sono troppi.
Dobbiamo andare. Manderemo qualcuno per il cadavere.
E comincia la lunga avventura di Corto e Rasputin. Rasputin invece è un cinico vero, vuole soltanto oro e nient'altro che oro, lo segue continuamente. Corto Maltese non gli nasconde che cosa pensa di lui, di Rasputin, il quale si rammarica di non poter essere, che Corto Maltese non vuole essere suo vero amico, e quando Corto Maltese gli dice quello che pensa di lui, il tormentone di Rasputin è: potrei ucciderti per questo, cosa che però non fa mai, anzi gli rimane appiccicato, perché in qualche modo Corto Maltese gli è simpatico. In questa lunga storia c'è anche qui c'è una galleria di personaggi, qui ci Ugo Pratt ci spiega, ci insegna anche quanto sono importanti i personaggi secondari. Abbiamo il generale Sebenov della divisione selvaggia dei cosacchi del Transbalkat, abbiamo il barone von Ungern, anche uno psicopatico che aspira a diventare il nuovo zar alla testa di un suo esercito privato, abbiamo la duchessa Marina Seminova, un'aristocratica in fuga, e soprattutto abbiamo i treni che corrono sui treni blindati armati di mitragliatrici e di cannoni, sovraccariche di soldati che vanno su e giù qua e là per l'immensa pianura siberiana, e abbiamo il maggiore Jack Tippity delle forze aeree americane e tanti altri. Abbiamo Mongli, abbiamo anche un indovino delle tribù buriate che prevede il futuro, abbiamo riti sconosciuti e misteriosi almeno per noi europei, e soprattutto questo è merito di Ugo Pratt e anche dei suoi curatori, nella versione di Corte Sconta detta Arcana che ho io in mano, ma anche nelle altre, ci sono tutti gli schizzi di Ugo Pratt sulle divise, sui volti, sugli stemmi, le bandiere, i costumi nazionali di questi pastori mongoli buriati, pastori, ragazze, soldati, guerrieri e soldati bolscevichi riconoscibili, tutti impellicciati con la loro stella rossa sopra il berretto, e ci dà anche un'idea dell'enorme lavoro che c'è dietro a questa storia e anche a tutte le altre storie di Ugo Pratt, oltre anche al suo estro da disegnatore. Ugo Pratt, allora, Corto Maltese, scusate, il suo personaggio, la sua creatura si muove tra questi treni in corsa. Una curiosità è che Ugo Pratt, i treni disegnati con grande perizia, non potete vederli, ma chi l'ha letto l'avrà sicuramente, lo noterà, sono disegnati con grande perizia, perché Ugo Pratt i treni li ha fatti disegnare da un suo amico ingegnere, e a lui dobbiamo la precisione meccanica dei treni, come vengono disegnati, oltre degli aerei. Ma qua i treni, le locomotive, i cannoni sopra le locomotive, le immense distese. Abbiamo anche, sì, eravamo rimasti a Hong Kong, una battuta che voglio farvi notare, perché prima di partire per la sua impresa, Hong Kong, Corto viene interrogato dal capitano della polizia inglese che si trova a Hong Kong, che gli chiede: lei, Corto Maltese, abbiamo un dossier su di lei, sappiamo benissimo, cosa ci fa da queste parti? Lui naturalmente glissa sulla domanda: sono qua per farmi gli affari miei. Va bene, conclude. Dove alloggia, Corto Maltese? E lui risponde: in una zona malfamata della città bassa, piena di ladri e di belle donne. Dopodiché parte, incontra anche Jack Tippett, che è un ufficiale della Forza Aerea americana, e arriviamo insieme a Jack Tippett e anche a Rasputin all'incontro. Ho scelto questo pezzo perché la storia è molto lunga, spero che lo gradiate, con Marina Semenova, che è la duchessa Marina Semenova, che viaggia su un treno insieme al generale Spazetov, uno dei tanti generali che hanno con i loro eserciti privati in questa bolgia che è la guerra civile russa. Vai Big Jim. Da questo valzer potete scelta indovinatissima dei realizzatori francesi, se sono stati loro, perché rende proprio l'idea di un mondo che sta finendo, che sta calando. Incontreremo anche infatti il capitano Nino dell'esercito zarista, e anche lui invece è un leale ufficiale ligio all'esercito zarista, che dice: se il mio mondo sta finendo, voglio finire anch'io.
Mi annoio, Spazetov, mi annoio a morte. Datemi i giornali.
Purtroppo sono di una settimana fa. Impossibile trovarne altri. È il maggiore Tippett.
Tippett? Amo quell'uomo, abbattetelo.
Come state?
Corto, vi presento uno dei più grossi figli di cagna che esista al mondo. Il maggiore Spazetov, dei cosacchi dell'Ussuri.
Sono desolata, maggiore. Credevamo fosse un aereo bolscevico. Come fare per farmi perdonare? Posso sperare in un vostro perdono?
Sperate, duchessa, ma con il governo degli Stati Uniti sperate un po' meno. A loro non piace farsi buttare giù gli aerei.
Questi fine pomeriggio in Siberia sembrano notti.
Come state, duchessa?
Bene, ringraziando Dio. Qualche volta ho pensato a voi, Tippett. Ma il vostro amico è ferito.
Se mi lasciate fuori dai vostri pensieri, mi fate un grosso favore.
Il vostro amico ha un pessimo carattere.
Fa così per darci un poco di importanza. È un simpaticone.
Come si chiama?
Corto Maltese. La duchessa vi esprime tutto il piacere di fare la vostra conoscenza.
Avete fatto conoscenza della duchessa Marina Semenova, che morirà poco dopo, ed è Rasputin a spararle. A Corto Maltese dispiace, ma Rasputin lo consola dicendo: non ti preoccupare, tra poco tutti i salotti d'Europa saranno pieni di aristocratiche russe in esilio. Continua la sua ricerca per trovare il treno dell'oro, incarico affidatogli dalle Lanterne Rosse, e viene pure affiancato da una delle Lanterne Rosse che si chiama Shanghai Lille. Era una delle tre che avevano partecipato al primo incontro, però allora non aveva parlato. Così invece ha modo di conoscerla meglio. Shanghai Lille si presenta, la rivede, che è vestita, anzi è poco vestita, con una pelle d'animale, perché svolge funzioni da intrattenitrice sopra il treno. In realtà è la sua copertura, sta svolgendo la sua missione, e non esita a uccidere chi gli si mette davanti, tra gli altri il capitano Nino, che è il ligio soldato zarista che preferisce morire, visto che tanto il suo mondo sta finendo. Ecco il nuovo incontro tra Corto Maltese e Shanghai Lille, che lo sta affiancando e controllando per conto delle Lanterne Rosse, di cui lui sta svolgendo l'incarico.
Ah, siete voi, Nino. Che succede? Avete ritrovato la vostra anima?
No, Semenov, non ho ritrovato la mia anima.
Ma vi ucciderò.
Non lo faccio per loro, ma per eliminare un traditore assassino indegno di appartenere all'esercito zarista.
Attenzione!
Hanno un drago nero tatuato sul palmo.
Sicuramente sono della triade.
No, non è la triade. Il drago nero è la setta della quale fa parte il generale Chang. Dov'è fuggito Semenov?
Verso la locomotiva.
Stavi meglio con la pelle di leopardo, mia piccola Shanghai Lee.
La pelle di leopardo l'ho messa da parte, ma mi sono rimaste le sue unghie.
Siamo arrivati alla conclusione. Il treno dell'oro, ritrovano il treno dell'oro, finisce, precipita in un lago, sembra perduto, e anche Corto Maltese sembra morto, lui è anche Rasputin nel treno che precipita dentro questo lago. La scena si sposta in Cina. Nella Cina Shanghai Lille è tornata a fare al suo villaggio, a fare il suo lavoro. Corto Maltese, che è sopravvissuto, va a cercarla. Forse, non ci viene detto, ma ci sembra di capire che Corto Maltese abbia in mente un futuro, un qualcosa in più, un approfondimento di rapporto, una maggiore conoscenza con Shanghai Lille. Fa una lunga camminata nelle immense distese dei campi coltivati della Cina, chiede informazioni ai passanti, ai contadini, ai commercianti, e infine arriva e si ritrova faccia a faccia con Shanghai Lille, che non è più una combattente, una terrorista, una guerrigliera, ma lo vediamo una sorpresa, una non spiacevole sorpresa per Shanghai Lille e per Corto Maltese e anche per noi lettori. Purtroppo anche questa storia non sfugge alla regola, o forse meglio così, non sfugge alla regola, che le fine di Corto Maltese, i termini di storia sono tutti incentrati su un addio. Vai.
Chi sono quelle ragazze? Apprendiste delle Lanterne Rosse?
Sì. Ma per il momento sono studentesse della nuova scuola di Qiang. Io sono la loro insegnante. Vuoi sapere dove si trova l'oro? Siamo riuscite a ripescarlo dal lago delle Tre Frontiere. Servirà per costruire una grande centrale idroelettrica. L'Asia e le deboli Lanterne Rosse ti ringraziano.
Le deboli Lanterne Rosse?
Come sta il tuo amico Rasputin?
È rimasto a casa mia a Hong Kong per una settimana. Poi se n'è andato portandosi via il mio Gauguin. Ma come risarcimento ha fatto una cosa che non aveva mai fatto. Mi ha scritto una lettera.
Ti presento Ling, perito agronomo. Ling è mio marito.
Ero molto curioso di conoscervi, signor Corto Maltese. Seconda Bellezza mi ha parlato di voi.
Seconda Bellezza è il mio primo nome.
So che vi siete conosciuti durante un'azione rivoluzionaria in Manciuria. Lei è eccezionale. Ma anche voi siete eccezionale. Stasera gli studenti e gli agricoltori vorrebbero organizzare una rappresentazione teatrale in vostro onore. Va bene, ora vi lascio. Dovrete dirvi qualcosa voi due.
Ling è un uomo meraviglioso, non volevo. Dove andrai?
Non lo so. Addio, Shanghai Lee.
E questa è quasi quasi la fine della storia Corte Sconta Detta Arcana di Ugo Pratt con il Shangalil, guerrigliera, terrorista, dopo aver maneggiato coltelli, bombe e mitragliatrici, è tornata alla sua famiglia, al suo villaggio, al suo lavoro. E però la conclusione vera la trovo qua sopra la versione scritta che vi leggo. Ed è Corto Maltese stesso, con tanto di fumetto, che ce la racconta. Cari amici, questa storia è definitivamente conclusa. E so che ai lettori rimangono due domande da porsi. Rasputin e Ungern. Bene, visto che Ugo Pratt non l'ha fatto, vi risponderò io. Rasputin rimase ospite a casa mia a Hong Kong per una settimana. Un giorno se ne andò portandosi via un mio Gauguin. A risarcimento dei danni, mi scrisse, credo sia andato in India. Ungern, il barone pazzo, condusse la sua divisione di cavalleria asiatica in Mongolia e occupò la città santa di Urga. Combatté e vinse le ultime battaglie contro i sovietici e alzò ancora una volta lo stendardo zarista imperiale in territorio russo. Fu l'ultimo generale bianco a essere catturato, fu fucilato a Nuova Siberia. Si disse che se qualcuno fosse andato a chiamarlo sulla sua tomba, avrebbe risposto: «Io andai sulla sua tomba un bel giorno d'autunno, quando il bosco dove è sepolto era tutto rosso e dorato. Lo chiamai, non mi rispose». Intanto Jim ti informo e informo anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici che ho già capito che sarà necessario fare una terza puntata su Corto Maltese, per non parlare degli altri personaggi e delle altre saghe di Ugo Pratt, perché lui ha fatto anche molto altro. Ma a me è sembrato meglio così che non fare le cose troppo spezzettate e troppo affrettate. Quindi ci fermiamo qua per il momento, ma c'è ancora molto da dire su Corto Maltese. Nei pochi minuti che ci rimangono io vi leggerei un brano proprio scritto, non di fumetto questa volta, proprio un brano autobiografico di Ugo Pratt. La storia Corte Sconta Detta Arcana è cominciata a Venezia, anzi Corte Sconta è proprio un'espressione veneziana, vuol dire cortile nascosto, e anche altre storie, altri strori precedenti, per esempio il fantasma della finestra d'Oriente è ambientato a Venezia e a Venezia tornerà ancora Corto Maltese. Perché tanti riferimenti a Venezia? Ugo Pratt è nato a Rimini, ha vissuto molti anni in Argentina e in altri paesi, ma ha anche vissuto molti anni a Venezia, da cui ha assorbito l'atmosfera magica. Come vediamo da questo brano autobiografico che io vi leggo, Ugo Pratt. Avevo 4-5 anni, forse 6, quando mia nonna si fece accompagnare da me al ghetto vecchio di Venezia. Andammo a visitare una sua amica, la signora Bora Levi, che abitava in una casa vecchia. A questa casa si accedeva salendo un'antica scala di legno esterna chiamata scala matta, oppure scala delle pantegane, o ancora scala turca. La signora Bora Levi mi dava un confetto, una tazza di cioccolata bollente densa e due biscotti senza sale che non mi piacevano. Poi lei e la nonna immancabilmente si sedevano e giocavano a carte, sorridendo e sussurrando frasi per me incomprensibili. E così a me non restava che passare minuziosamente in rassegna tutti 100 medaglioni appesi alla parete di velluto rosso scuro che mi osservavano dai loro vali di vetro. Dico che mi osservavano perché questi medaglioni racchiudevano vecchi ritratti di severi signori in uniformi asburgiche o di rabbini con treccine nere e feltri a larghe tese, e tutti sembravano fissarmi con un'insistenza che certo sconfinava nell'indiscrezione. Un po' imbarazzato andavo alla finestra della cucina e guardavo giù in un campiello erboso ad una vera da pozzo coperta di edera. Quel campiello ha un nome, Corte Sconta detta Arcana. Per entrarci si dovevano aprire 7 porte, ognuna delle quali aveva inciso il nome di un Shed, ossia di un demonio della casta dei Shedin, generata da Adamo durante la sua separazione da Eva dopo l'atto di disubbidienza. Ogni porta si apriva con una parola magica, che era poi il nome del demone stesso. Li ricordo ancora quei nomi terribili: Sam, A, Maviet, Asmodai, Shiberta, Ruà. Ricordo che un giorno la signora Bora Levi mi prese per mano e mi condusse alla corte sconta, illuminando il cammino con un menorah, il candeliere a 7 braccia, e ogni volta che apriva una porta soffiava su una candela. La corte era piena di sculture e graffiti: un re armato di arche e frecce, a cavallo di un dio, un neonato, una cacciatrice, anch'essa di armata di arco e frecce, una vacca con un occhio solo, una stella a 6 punte, un cerchio tracciato nel suolo con lo scopo di far ballare una ragazza nuda, i nomi degli angeli caduti o veleri di Dio, Samel, Shael, Amabiel. La signora ebrea mi parlava di tutte quelle cose rispondendo alle mie domande. Poi apriva una porta sul fondo della corte e mi faceva passare in una calle con l'erba alta, che conduceva in un altro campiello, bellissimo, e che molto più tardi ritrovai uguale e pieno di fiori in una casa della Juderia di Cordoba. Ancora Ugo Pratt, ricordo autobiografico della vera corte sconta detta Arcana, che ha dato il titolo alla storia che abbiamo appena che vi ho riproposto. Un giorno il nome della vecchia signora ebrea che mi dava il confetto e la cioccolata bollente l'ho ritrovato inciso sopra una lastra di marmo vicino al portone dell'antica scuola spagnola, insieme a quella degli altri ebrei deportati e mai più ritornati dall'ultima guerra. Non sono molti questi nomi, perché Venezia nascose i suoi ebrei, li nascose nelle sue corti sconte dette arcane, corti celate ancora oggi dietro muri gelosi, con numeri civici che si reinventano quando qualche profano guarda troppo a lungo. Rimangono i nomi vetusti e sbiaditi, scritti sui grandi rettangoli bianchi bordati di nero come cartoncini funerari, e i gatti soriani che sembrano suggerire, quasi come un indovinello, che tutto lì è come una volta, bisogna voler trovare. E forse si può trovare appena oltre il ponte ebreo, quando si entra nelle osterie, dove si gioca ancora con le vecchie carte arabe, la saracena, la maomettana, oppure la bella giudea, giochi di Oriente e spagnoli. Gli ebrei marrani avevano le loro carte e le vecchie chiavi delle case spagnole sugli stipiti delle porte veneziane. Quasi una promessa di ritorno dalla diaspora voluta dall'Inquisizione spagnola. Ancora a casa mia c'era una chiave spagnola toledana. Mia nonna me l'aveva lasciata in eredità, insieme al suo ironico fatalismo è un mazzo di carte arabe che sicuramente sono magiche. Sulla fondamenta che va verso la Madonna dell'Orto e il San Marsiglian c'è un palazzo con una croce teutonica, una